Inchiesta, Grillo ci capisce di economia, di Fabio Chiusi. Lui dice di ispirarsi a pezzi grossi come Stiglitz e Krugman, ma gli studiosi che gli danno una mano sono italiani e si chiamano Rinaldi, Galloni e Undiemi. Ecco quali sono le loro ricette per uscire dalla crisi. 26 marzo 2013. Da dove viene l'economia a 5 stelle? È un piano preciso, ha detto il capo politico del movimento, Beppe Grillo, perché è fatto da migliaia di persone nel mondo. Il risultato di anni di discussioni sul blog e nei meetup, con l'aggiunta di alcuni padri nobili, il nostro piano economico l'ha fatto Joseph Stiglitz, che è premio Nobel per l'economia, insieme a persone normali, a professori che sono in rete. Ma non solo. L'8 marzo, Beppe Grillo, IT riporta un articolo pubblicato dal settimanale tedesco Der Spiegel, in cui l'editorialista Wolfgang Munkau scrive: Grillo sarà supportato da economisti rispettati. Il Nobel Paul Krugman ha già dialogato in video con Grillo. Il premio Nobel Joseph Stiglitz lo consiglia sui temi economici insieme all'economista francese Jean-Paul Fitoussi. Nel linguaggio internettiano dell'ex comico, pubblicazione sul blog significa assenso. Peccato che i diretti interessati non si siano dimostrati affatto d'accordo, seppellendolo di smentite. Dubito che abbia persino mai nominato il Movimento 5 Stelle da qualche parte, ha risposto la moglie di Stiglitz. Non sta fornendo alcuna collaborazione economica a Grillo, dice un suo collaboratore. Non lo conosco, non l'ho mai incontrato e non sarò mai il suo consigliere, ha precisato Fitoussi. Quanto a Krugman, dice che Grillo insieme a Berlusconi potrebbe destabilizzare non solo l'Italia, ma l'intera Europa, visto che il Movimento 5 Stelle ha una piattaforma economica incoerente. Insomma, non restano che gli attivisti, coordinati in gruppi locali e in un gruppo tematico su Facebook Economia 5 Stelle, e i professori di economia che sono in rete. Quali più precisamente? Tre stanno dando il loro contributo all'articolazione del programma: Gustavo Rinaldi, docente a contratto di macroeconomia all'Università di Torino, un passato accademico sullo studio del sistema industriale russo, è stato consigliere economico del governo della Georgia e delle conseguenze economiche del consumo di alcol. Nino Galloni, allievo del divulgatore delle idee keynesiane in Italia Federico Caffè e già direttore generale al Ministero del Bilancio, voluto da Nino Andreatta prima e Paolo Cirino Pomicino poi. Lidia Undiemi, un dottorato a Palermo, una candidatura rifiutata con tanto di lacrime televisive da Rivoluzione Civile di Antonio Ingroia e uno studio su quello che definisce il più grande bluff dei sistemi economici moderni, il gioco delle scatole cinesi per il controllo societario. Le idee: il fiscal compact così com'è non funziona, non c'è modo di farlo funzionare, dice Rinaldi, che vorrebbe legare la tassazione di un bene al consumo di energia, materie prime e ambiente necessario a produrlo. Più tasse su inquinamento e consumo del suolo e meno sul lavoro. Per Galloni, che definisce il paradigma liberista la causa di tutti i mali che attualmente affliggono l'umanità, il male minore è uscire dall'euro. Il maggiore, invece, sarebbe restare in un'Europa così com'è. Di qui la necessità di due monete, ha scritto in una lunga analisi sul sito Economia Democratica, una locale, concreta e sovrana, l'altra internazionale, di conto o virtuale. Quanto a Undiemi, come si legge in una lettera agli attivisti del Movimento 5 Stelle, è stata completamente assorbita dal contrasto alle politiche di austerità. E in effetti è proprio la critica all'austerity e all'intera interpretazione della crisi in atto il filo rosso che lega non solo i collaboratori del Movimento 5 Stelle, ma anche le analisi degli economisti a cui i 5 Stelle si ispirano e che intervengono sul blog di Grillo o presenziano ai convegni organizzati dagli attivisti in tutta Italia. Bastano i titoli di alcune tra le letture di riferimento: Il tramonto dell'euro imprimatur, del docente dell'Università Gabriele D'Annunzio di Pescara, Alberto Bagnai, La trappola dell'euro Asterios, di Marino Badiale e Fabrizio Tringali, l'ebook collettivo edito da Micromega, Oltre l'austerità, che raccoglie scritti di altri due nomi letti e studiati avidamente dai grillini, Sergio Cesaratto, ordinario a Siena, e Gennaro Zezza, professore associato all'Università di Cassino e ricercatore all'EVI Economics Institute. L'idea di fondo è che quello europeo sia un disastro annunciato e anzi premeditato a tutto svantaggio dei paesi più deboli, tra cui l'Italia, addirittura dalla fine degli anni 70. Non una crisi di debito, ma dovuta agli squilibri creati dalla rinuncia alla flessibilità del cambio valutario senza introdurre meccanismi di riequilibrio fra le economie in surplus e quelle in deficit strutturale, scrivono Badiale e Tringali. Insomma, nelle parole di Cesaratto, la crisi non ha a che fare con l'irresponsabilità fiscale, ma con i difetti di costruzione dell'euro. Non sorprende, dunque, che i 5 Stelle cerchino la soluzione in un referendum online sulla permanenza nella moneta unica, discutano di Europa a due velocità, di rinegoziare il debito, ne scrive anche la saggista di area Loretta Napoleoni, e promuovano un programma economico che, secondo i conti a spanne del Chicago blog dell'Istituto Bruno Leoni, richiede coperture per almeno 86 miliardi di euro nell'immediato. Al senso di inevitabilità del crollo, l'Italia di fatto è già fuori dall'euro, ha detto Grillo, si accompagna il risvolto romantico ma fortemente dibattuto nel movimento della rivoluzione culturale e di vita ispirata a Serge Latouche, ma anche al fondatore del movimento per la decrescita felice, l'ex insegnante astigiano Maurizio Pallante, che sul blog dell'ex comico già nel 2007 scriveva: la crescita è la causa della crisi che stiamo vivendo e quindi non può essere la soluzione, da cui la necessità dell'ozio e dunque di una riduzione generalizzata dell'orario di lavoro, ma anche di una misura qualitativa del benessere che vada oltre il PIL e il richiamo a sovranità alimentare e autosufficienza energetica. Contestato invece l'apporto di Mauro Gallegati, docente di macroeconomia ad Ancona, per essersi autoaccreditato coestensore del programma di Grillo, lui, che insieme a Stiglitz ha scritto della necessità di un reddito di cittadinanza sul blog del leader a 5 Stelle, ha tra le sue proposte una patrimoniale dai 10 milioni di euro in su, Tobin Tax rinforzata e addio alla cassa integrazione. C'è poi, nel Movimento 5 Stelle, una fascinazione per la Modern Money Theory, specie nella versione divulgata dal giornalista Paolo Bernard, in cui il deficit e il debito dello Stato sono la ricchezza dei cittadini, basta stampare moneta fino alla piena occupazione, e che è definita niente meno che una rivoluzione copernicana. Tra economisti critici ed eterodossi, non si può dire che Grillo abbia ignorato il detto, da lui stesso citato, del signor Spock di Star Trek: c'è sempre un'alternativa, anche all'euro e al PIL. Opinione. Movimento 5 Stelle, un guazzabuglio indigeribile. Alessandro De Nicola. Il tema di fondo del grillismo è la lotta contro i privilegi, gli sprechi, la corruzione. Si tratta di un gruppo a loro modo di indignados e la fonte dell'indignazione, il sentimento anticasta, produce anche posizioni apprezzabili. Ma su alcuni argomenti importanti, invece, la vaghezza è un po' scoraggiante. 26 marzo 2013. È forse giunto il momento di chiederci quali sarebbero, per parafrasare il miglior libro di Keynes, The Economic Consequences of Mr. Grillo, e nonostante i toni da gran guignol che spesso assume il comico genovese, l'esercizio deve essere fatto sine ira et studio. L'ostracismo pregiudiziale non firmò la Lega e non firmerà certo il Movimento 5 Stelle. Limitiamoci dunque alle proposte economiche. Il movimento ha pubblicato un programma reperibile su internet, ma lo si deve integrare con qualche significativo pronunciamento del suo leader. Il tema di fondo del grillismo è la lotta contro i privilegi, gli sprechi, la corruzione. Si tratta di un gruppo a loro modo di indignados e la fonte dell'indignazione, il sentimento anticasta, produce anche posizioni apprezzabili. Ad esempio, l'eliminazione delle province e dei comuni sotto i 5.000 abitanti nonché dei parlamentari sono richieste ragionevoli e diffuse. La soppressione dei finanziamenti pubblici per i giornali e la vendita di due reti RAI contribuirebbero ad introdurre pulizia nei bilanci pubblici e nel mercato e a ridurre debito e deficit pubblici. Anche l'assegnazione delle frequenze televisive ogni 5 anni con asta pubblica è una proposta un po' forte, chi rischierebbe soldi per soli 5 anni, ma che si può discutere e migliorare. L'abolizione del valore legale del titolo di studio, impantanatasi in una bizzarra consultazione pubblica, è un'altra misura che faciliterebbe l'emergere del merito nel mercato del lavoro e della competizione tra università. Su alcuni temi importanti, invece, la vaghezza è un po' scoraggiante. Su un punto così cruciale come il debito pubblico si auspica la riduzione con taglio degli sprechi e l'introduzione di nuove tecnologie, ma i compianti dinosauri della Prima Repubblica non avrebbero saputo dire di meglio per evitare di fare scelte vere. Oppure l'integrazione università fratto aziende, gli investimenti nella ricerca universitaria e collegamenti efficienti tra diverse forme di trasporto pubblico sono auspici generici che qualsiasi esponente della casta sottoscriverebbe a occhi chiusi. Tuttavia, la sorpresa più strabiliante è data dal fatto che, nonostante la sfiducia negli amministratori pubblici e l'avversione agli sprechi, le 5 Stelle propongono di mettere il paese nelle mani dei burocrati e di spendere quantità enormi di denaro senza alcuna commisurazione di costi e, per esempio, diffusione obbligatoria di internet nelle scuole, gratuità dei libri di testo mettendoli a disposizione in formato digitale, accesso pubblico via internet alle lezioni universitarie, insegnamento gratuito dell'italiano agli stranieri e sviluppo di strutture di accoglienza per studenti. Bello, chi paga? Nel campo energetico è tutta una mescolanza di incentivi all'energia che apoditticamente piace, lasciando in mano il meccanismo degli aiuti ai ministeri e punizioni a quella che dispiace, abolizione degli inceneritori, perché senza alcuna analisi di tipo economico. Abrogazione del canone telefonico, espropriazione della dorsale telefonica, allineamento di tutte le tariffe, internet, energia, trasporti, a quelle europee. Ancora una volta, chi paga e come si fa? Impedire lo smantellamento delle industrie con prevalente mercato interno e favorire le produzioni locali. Parole in codice per introdurre misure protezionistiche e aiuti di Stato ad industrie inefficienti e politicamente connesse. Le proibizioni alle scelte degli individui e delle imprese sono tante: no alle stock option, no a nuovi parcheggi, no alle partecipazioni di banche in imprese e viceversa, e non giustificate o spiegate. D'altronde, citando il grande ispiratore del movimento su un tema fondamentale, la riforma delle pensioni deve iniziare da chi in pensione c'è già, senza alzare continuamente l'asticella dell'età pensionabile accampando la scusa risibile dell'aspettativa di vita. Non me ne frega un cazzo delle statistiche. Beh, con sofisticate analisi di questo tipo, l'aspetto positivo è che i margini di miglioramento sono ancora notevoli. Buona fortuna!